ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba?
Allora sfumiamo questa bellissima sigla che ormai conoscete, che ormai ci caratterizza, per tornare in voce. Bentornato Mauro.
Buonasera Marta, buonasera a tutti e a tutte.
E allora, come avevo annunciato, per chi non ci ha sentito, siamo di nuovo in studio col nostro prof Mauro Serafini, professore di nutrizione, alimentazione e nutrizione umana, giusto?
Yes,
non mi sbaglio. E insomma, lungo ormai il percorso che abbiamo fatto insieme con Foodopia, chi non lo conosce se lo andasse a cercare, ma ne parleremo ancora. Oggi invece con Foodopia siamo qua perché così, mentre sapete che c'è questo percorso parallelo che riprenderà, state con le antenne dritte al Forte Prenestino, così in diretta una lezione, ma poi anche diciamo del buono e sano cibo. Questa volta siamo qui in radio perché, insomma, come potete immaginare, si forma il nuovo governo, ritornano questi nomi dei nuovi ministeri che ognuno poi cambia come più gli aggrada, e qualcuno riesce anche a tirare fuori una a caso. Riesce a tirare fuori questo Ministero della Sovranità Alimentare e del Made in Italy, se non erro, questo è il nome. E quindi, insomma, mentre tu eri stato un po' precursore, Mauro, beh, forse tu no, però insomma il Nutri-Score ci aveva già portato a subodorare che sicuramente certi schieramenti politici, insomma, intanto che l'alimentazione non è mai slegata dalla politica, ahimè, perché abbiamo parlato solo di alimenti per tanto tempo e poi ci è toccato invece toccare anche questo, non potevamo fare altrimenti del resto, però capiamo anche quanto gli alimenti possono diventare anche delle bandiere politiche, vengono usati, vengono messi al servizio della politica, e quindi diciamo si perde un po' quello che è non solo il piacere ma anche il lato sano, il lato, no? Si fa a volte il tradizionale, spesso è legato al sano, no? La cucina antica è legata a tutta una serie di sane tradizioni, insomma, casomai non era gente con tanta scienza però sapeva bene quello che faceva. Allora Mauro, io direi cominciamo proprio da questo sovranità alimentare, una dicitura diciamo in cui ognuno un po' mette qualcosa, no? Appunto, una volta sovranità alimentare si intendeva qualcuno, diciamo, io mi ricordo, partecipavamo dove lì si intendeva finire la fame nel mondo. Questo lo intendeva la FAO con tutte le organizzazioni in questo grande congresso, tra l'altro sponsorizzato dalla Parmalat, tanto per dirne una, quindi provate a immaginare. Dall'altra parte la radio partecipò a questo controcongresso in cui effettivamente le realtà che erano tutte realtà della base, organizzazioni campesine, parlavano non tanto della fame nel mondo, che conoscevano molto bene, ma di qual erano la semplice soluzione, no? Quindi per esempio le banche dei semi, la difesa di tutti quegli alimenti originari. Questo discorso un po' tornava, non lo voglio anticipare, quindi partiamo un po' da questo, aiutaci un po' a snebbiare che si intende per sovranità alimentare e come un po'.
Assolutamente, assolutamente. Beh, innanzitutto permettimi un po' una battuta, no? Nel senso che devo dire che la mossa del Ministero è stata geniale, se ci pensi, no? È un po' la sostituzione della spiga di mussoliniana memoria legata all'agricoltura con un qualcosa che è assolutamente perfetto, e adesso capiremo perché. Però poi, come giustamente hai detto te, e parleremo anche dell'esempio del Nutri-Score, dipende un po' da come viene gestita, no? Perché io mi sono andato a vedere un po' la storia di questa sovranità alimentare, e effettivamente la prima definizione declaratoria in qualche modo della sovranità alimentare è del 1996 al World Food Summit della Via Campesina, cioè la via proprio dei contadini, che adesso è un'organizzazione enorme di agricoltori, che è stata fondata nel 93 addirittura in Belgio, con circa 200 milioni di agricoltori e 182 organizzazioni in 81 paesi. E che fanno loro? Loro praticamente coordinano proprio le organizzazioni contadine di piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene, praticamente in tutto il mondo, no? Quindi il focus è proprio l'agricoltura sostenibile. E non solo, perché come dicevi te realizzano delle campagne per il diffondere praticamente il diritto dei contadini alle sementi, e sappiamo che storie barbare ci sono dietro questo discorso, per fermare la violenza contro le donne, per la riforma agraria, insomma fondamentalmente per il diritto dei contadini. Quindi si inizia molto bene, e la loro la prima definizione che adesso vi vado a leggere della sovranità alimentare è che cos'è? È il diritto dei popoli a un cibo sano, culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi ecologicamente sani e sostenibili, e il loro diritto a definire i propri sistemi alimentari agricoli. Mette le aspirazioni e le esigenze di coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo al centro dei sistemi e delle politiche alimentari, piuttosto che delle richieste dei mercati e delle società. Per cui quest'ultima parte è importante, no? Perché dietro mercati e società, in questo caso, abbiamo tutto il discorso che è chiaramente economico, politico, eccetera, no? Quindi si inizia molto bene. Poi storicamente che succede? Succede che c'è un altro forum dove intervengono in questo caso anche organizzazioni più importanti come la FAO stessa, quindi abbiamo circa 700 delegati da 5 continenti, e è il forum di Nyeleni, praticamente ve lo potete scaricare perché ve lo faccio lo spelling NYELENI, per cui se fate Nyeleni Forum per la sovranità alimentare c'è proprio tutto il documento, che è abbastanza ampio, adesso lo condenseremo, dove chiaramente anche qui si arriva ancora una volta a un documento, appunto nel 2007, che dice cosa? Praticamente le stesse cose tranne una piccola differenza, cioè la sovranità alimentare, il diritto dei popoli, sempre a un cibo sano e culturalmente appropriato, c'è sempre il discorso dei metodi ecologici e sostenibili, e soprattutto il diritto a definire i propri sistemi alimentari e i modelli di agricoltura. Quindi la priorità è sempre quella dei mercati locali, nazionali, l'agricoltura familiare, la pesca, l'allevamento tradizionale, così come produzione, distribuzione e il consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Se ci avete fatto caso, manca l'ultimo pezzo, cioè quello del confronto, del non tener conto, no, delle richieste dei mercati e delle società. E già lì comincia a cambiare qualcosa, no? In qualche modo. Rimane sempre questo concetto, che è chiaramente importante, che viene poi sviluppato, perché adesso vediamo un po' di che si dà, perché fino adesso questa è chiaramente, basta che si parla di sostenibilità e va tutto bene, ma dicono cose giuste, cioè oggettivamente è quello che vogliamo, no? È quello che si spera in qualche modo.
Esatto, ne abbiamo visto poi gli esempi, no? C'è chi parla appunto di mantenere appunto i semi ancestrali naturali, e poi siamo abituati a dire, no? Abbiamo sentito queste storie di cronache dei bambini ecuadoregni che stavano male perché la Nestlé gli aveva mandato il latte in polvere, è andato male. Allora tu crei la fame per poi risolverla col tuo cibo industriale, di questo stiamo parlando. Mentre invece quei bambini, se avessero la possibilità di avere un'agricoltura, dei terreni dove coltivare il proprio, si manterrebbero benissimo in equilibrio, come ha fatto l'uomo prima della rivoluzione industriale, che non sono esattamente 2 anni.
Infatti. Quindi se andiamo un po' all'interno, no, dei vari, di questa definizione, la Via Campesina ci dà proprio una spiegazione abbastanza ampia, no, su tutti questi aspetti. Innanzitutto, che cosa fa? Qual è uno degli obiettivi? Il cibo per le persone, che sembra banale, ma non è, perché la sovranità alimentare ha il diritto, pone il diritto a che cosa? Al cibo sufficiente. Quindi già quello, la parola sufficiente è importante, no? Non è né troppo né troppo poco, è quello sufficiente, sano e culturalmente appropriato per tutti, al centro delle politiche che riguardano chiaramente la zootecnia, l'agricoltura e la pesca. Rifiuta l'idea che il cibo sia solo un altro prodotto o componente per l'agrobusiness internazionale, cioè c'è la parte bella e c'è la parte ancora più bella che dice noi quel cibo non lo vogliamo, ok? Poi, per quanto riguarda invece i fornitori, è chiaro che il loro approccio qual è? Sostenere e valorizzare i contributi e i diritti di tutti quelli che coltivano, raccolgano, trasformano il cibo, comprese donne, contadini, piccoli agricoltori familiari, pastori, pescatori artigianali, ce li mettono tutti, abitanti delle foreste, migranti, popolazioni indigene e lavoratori. Quindi rifiuta politiche, azioni e programmi che minacciano i loro mezzi di sussistenza, li sottovalutano o cercano di eliminarli. Cioè si vede proprio nella frase come c'è la prima parte, che è sempre quella del quello che noi vogliamo fare, quella difesa di, e la seconda, che è quello che noi non vogliamo, contro cui andiamo, esatto, che è invece quello che arriva poi in qualche modo. L'altra matriosca di questa scatola è il focus sui sistemi alimentari, cioè l'approccio della sovranità alimentare della Campesinas è di avvicinare proprio fornitori e consumatori di cibo. Quindi sono al centro del processo decisionale, entrambi, ok? Quindi li protegge dallo spreco alimentare e chiaramente protegge anche i consumatori da cosa? Dagli alimenti di scarsa qualità e malsani, e qui andiamo a bomba a quello che dice di te, dagli aiuti alimentari inappropriati e dagli alimenti contaminati da organismi geneticamente modificati.
C'è qua.
E resiste a politiche, resiste, quindi c'è la parola resistenza, cioè questa è esaltante sta dichiarazione, a politiche e pratiche che dipendono e promuovono un commercio insostenibile e iniquo, dando potere a società remote, è fantastica questa parola, remote e irresponsabili, ma remote lo trovo meraviglioso. Poi il controllo dov'è? Il controllo a livello locale, quindi territorio, terra, pascolo, acqua, sementi, bestiami e popolazioni ittiche vanno nelle mani dei fornitori di cibo locali e afferma il loro diritto di utilizzare e condividere queste risorse in modi socialmente e ambientalmente sostenibili, per cui i territori locali possono attraversare, qui c'è l'altro aspetto, no, del non made in Italy, possono attraversare spesso i confini geopolitici, ma garantiscono i diritti delle comunità locali di abitare e utilizzare i loro territori. Per cui c'è l'interazione,
però esatto, con un equilibrio naturale, direi, no?
E infatti non land grabbing, no? Esatto. Cioè il prendere le terre, espropriare le persone, acquistarle a 2 lire e poi farci tutto quello che non puoi fare magari in Europa. Poi la promozione dell'interazione positiva tra i fornitori di cibo geograficamente diversi per risolvere i conflitti. Cioè è un po' un baratto, no? A me mi manca una banana, ti do una pera, per dire, gioco, però insomma, in qualche modo. E poi alla fine rifiuta la privatizzazione delle risorse naturali. L'ultimo contenitore qual è? Gli ultimi due, anzi, lo sviluppo delle conoscenze e dell'abilità, per cui è proprio la competenza e la conoscenza locale dei fornitori di cibo che conservano, sviluppano e gestiscono sistemi alimentari localizzati, sviluppano ricerche, adeguate, attenzione, e soprattutto, ancora più bello, trasmettono saggezza alle generazioni future. E poi c'è la parte del rifiuto, no? Nella chiave di lettura fantascientifica, proprio scientifico proprio. Rifiutano le tecnologie che minano, minacciano, contaminano queste fonti di conoscenza. E l'ultima parte è funziona con la natura, no? Basico, semplice, diretto. Quindi che cosa fa la sovranità alimentare? Promuove una produzione agroecologica diversificata, a basso input, metodi di raccolta che massimizzano il contributo degli ecosistemi, migliorano la resilienza e l'adattamento, soprattutto di fronte ai cambiamenti climatici. Stiamo parlando di circa 30 anni fa. E già c'è questa parola, cambiamenti climatici, in un momento dove non era minimamente chiaro, c'è tutto un movimento forte di avversione, di negazione del cambiamento climatico, però loro vanno al punto. E poi c'è l'ultima parte, cioè rifiutano i metodi che danneggiano le funzioni benefiche dell'ecosistema, che dipendono da monoculture e allevamenti ad alta intensità energetica, pratiche di pesca distruttive e altre forme di produzione industrializzata.
Cioè, mi pare.
Cioè, punto. E applausi. Applausi scroscianti, perché.
Forse questo.
Cioè, nel 97, redigere un documento del genere con una visione incredibile, no? È una visione che va a 360 gradi, letta oggi, è assolutamente quello che dovrebbe essere fatto,
di cui ci sarebbe bisogno,
esatto. Di cui ci sarebbe bisogno, per cui sono stati in qualche modo, hanno visto quello che potevano essere i problemi e quello che bisognava fare per evitarli, rifiutandoli in maniera chiara, netta. È chiaro che però poi c'è stato tutto quello che c'è stato, insomma, in qualche modo, no? La transizione alimentare è andata probabilmente in un'altra direzione, però attenzione, rubando questi concetti e trasformandoli, no? Perché? Perché lo sappiamo, prima o poi ci faremo, chiameremo un antropologo e ci spiegherà tutti i meccanismi storici e culturali dietro questo approccio, ma che si può capire immediatamente, che è quello del appropriarsi delle parole sostenibile, genuino, agricolo, no? Naturale. Perché? Perché sono le parole che ci ricordano proprio queste frasi, ma che poi alla fine non lo sono, no? E vi cito un esempio, ce ne avrete mille, no? Ma mi sono imbattuto in che cosa? È una cosa fantastica. Una cosa, come dire, yeah, è l'unica cosa, no? C'è questa ditta che si chiama Planet Farms, che fa lattuga fondamentalmente e rucola idroponica verticale, no? Per cui tu te la puoi fare anche a casa sul terrazzo, eccetera eccetera. È tutto ipercontrollato, computer, una cosa incredibile. E loro, allora, che cosa ci dicono? Perché noi dobbiamo comprare, a parte i nomi, no? I nomi sono fantastici. Allora, la rucola si chiama Rucool, cioè che è fai? Cool, te la compri la Rucool.
Se no non sei cool.
La lattuga si chiama Latugood.
Latugood.
Dai, su, che non puoi non averla. E poi c'è lo Yammix, che è il mix
del Latugood.
È chiaro. E che ci dicono? Ah, guardate ragazzi, la facciamo idroponica, la facciamo verticale, fantastico, una figata pazzesca. E addirittura risparmiamo il 95% d'acqua. Perfetto, e tu dici che bello, vedi, c'è un basso impatto ecologico almeno nel risparmiare risorsa idrica. Vai al supermercato, te la trovi con una confezione che
verticale,
ma è una bellezza fantastica, cioè è fatta proprio
di lattuga, tutta verticale,
no, è meravigliosa.
Scusa, che vuol dire lattuga verticale?
Che riesce in verità, è così, è proprio, guarda, ci sono le foto, è fantastica. E quindi te la compri, 80 grammi, e spendi la modica cifra di circa 3 euro, che vuol dire che al chilo sono tipo 35 euro più o meno, no? Poi se ti vuoi prendere,
una
se invece di farti
dell'acqua,
un po' pesto, no, alla genovese a casa, che ancora per pesto alla genovese a casa, ma no,
c'è,
ma
c'è
Planet Farm.
Andiamo
e ti prendi pesto.
Pesto.
Pestuno, non lo so come si dice, con due O e l'H. E costa solamente 37 euro al chilo.
Anche questo? No,
cioè,
vabbè,
voglio dire, quindi che
perché
succede?
Perché te lo devi comprare? Perché vai di corsa? Perché che c'è il tempo di farti il pesto?
No, ma poi è bello.
Di farti il basilico orizzontale come era una volta sul balcone, con i pinoli di una volta. No, che ne so.
Ma poi la cosa fantastica è per quello. L'inganno, però, l'inganno è sottile, perché non possiamo stare a tutto. A parte l'estetica,
svelalo,
il cool, eccetera, tu dici. E vedi, però questa meno 95% d'acqua, caspita, io mi faccio la doccia tutti i giorni, ne spreco d'acqua, mo risparmio sulla lattuga. Però
mi
poi
sento meglio.
Facciamo una riflessione, no? Quando abbiamo parlato di agonutrizione, abbiamo capito che a parità di peso, in grammi, ovviamente la stessa quantità in grammi, tutti gli alimenti d'origine vegetale impattano pochissimo, quindi sia di impronta idrica ecologica che di carbonio, no? Per cui noi andiamo a fare un risparmio del 95% su un prodotto che è già a basso impatto ecologico, per cui non so quanto poi andremo a ridurre questo impatto, che deve essere ottenuto attraverso la riduzione del consumo di quegli alimenti che chiaramente impattano di più. Però per fare tutto questo ambaradan noi mettiamo un insieme di sistemi elettronici, computer, robot, eccetera eccetera, e poi la vendiamo a quel prezzo. E c'è poi anche un altro aspetto che sarei curioso di capire, di testare più che altro, no? Perché poi lì non c'è scritto come viene conservata, no? Immagino che sia modificata, cioè la sottoatmosfera modificata, come tutte le insalate in busta, no? Perché io non l'ho aperta, la busta è di carta bellissima, chiaramente, e che ricorda l'antico, ricorda proprio il sacchetto del pane, cioè queste cose così ancestrali. E Però c'è un'altra cosa,
una baguette
che...
incartata,
brava,
della
così
tuga.
Così proprio meravigliosa. E c'è un'altra cosa lì che bisognerebbe capire, perché noi in uno studio veramente antico del 2003 finanziato dalla Comunità Europea, quando c'è stato il boom, no, di tutte i metodi di conservazione degli alimenti sotto atmosfera modificata, no, per cui tu metti all'interno questa lattuga oppure vari altri alimenti, nel nostro caso era la lattuga, gli studi li abbiamo fatti sulla lattuga, con principalmente azoto, poco ossigeno, per cui abbassi la respirazione, quella respira di meno e vive di più, no? Per cui allunghi la shelf life, la vita media. Noi che abbiamo fatto? Noi abbiamo preso sta lattuga, abbiamo misurato quello che c'era dentro a tempi diversi e chiaramente c'è un decadimento, no? E quello è normale, succede, prima o poi decade perché riaumenta l'ossigeno, quella respira. Però poi il risultato importante, che è ancora l'unico dato presente in letteratura nel mondo, perché non l'ha fatto più nessuno, e noi siamo ipercitati da quella cosa perché siamo gli unici che hanno fatto questo, è stato quello di fare uno studio di intervento. Dove, che abbiamo fatto? Abbiamo preso la lattuga di un'azienda agricola qui a Roma, gli abbiamo detto: ok, vedi questo quadratino, ci dai quella lattuga, così riduciamo la variabilità. Poi abbiamo preso quella lattuga uguale, la stessa, nello stesso quadratino, allora a 15 soggetti in un disegno incrociato, che vuol dire che cambiavamo i trattamenti, però alla fine tutti e 15 prendevano sia la lattuga normale che la lattuga modificata. Che abbiamo fatto? L'abbiamo portato in laboratorio, gli abbiamo dato questi 200 grammi, 250 mi pare, grammi di lattuga la mattina, senza olio, senza niente, proprio nature, una quella normale e l'altra quella modificata, che era praticamente uguale, no? Perché chiaramente, certo, era modificata da, cioè era sotto atmosfera, sì, da 5 minuti praticamente, no? Perfetto. Ok. Poi che abbiamo fatto? Dopo 3 giorni gliel'abbiamo ridata, quella lasciata al frigorifero di casa, proprio del laboratorio, abbiamo lasciata là la stessa, no? E anche quell'altra, quella
tutte
in busta,
due,
tutte e due lì
nelle
dentro.
Stesse condizioni.
Gli abbiamo ridate alle stesse persone. E che è uscito fuori? È uscito fuori che, quando abbiamo misurato tutti gli antiossidanti, questa capacità antiossidante ormai più o meno sappiamo che è una misura della quantità, della funzionalità, della funzione antiossidante di un alimento, c'era la nostra lattuga, la nostra povera lattuga conservata in frigo manteneva una sua dignità, nell'altra non c'era quasi più niente. Poi siamo andati a vedere le vitamine, la vitamina C, carotenoidi, eccetera, eccetera, i fenoli, e anche lì era scomparso quasi tutto. Perché? Perché poi c'è un meccanismo strano legato alla produzione di radicali liberi, non entriamo troppo nel dettaglio, che c'è uno stress riduttivo invece che ossidativo classico, però alla fine della fiera quello che è un sistema che allunga la vita media della lattuga, l'allunga sicuramente, ma nel breve, nei 3 giorni, si conserva di più quella che è lasciata al frigo, esatto, che quella lì. E come ve ne accorgete voi? Perché io ormai non la prendo più, a parte perché il prezzo è esagerato, poi ne accorgete perché vedete che quelle che stanno lì da un sacco di tempo fanno tutte queste goccine d'acqua, no? Più goccine d'acqua hanno e meno dovreste sceglierla. Quindi per tornare a bomba a noi, no? Anche lì, allora, se non c'è un controllo su questo, no? Perché loro ti dicono sul sito, c'ha tutti i nutrienti del mondo, sì, ok, ce l'avrà pure, però poi la conservazione com'è? Per cui io vado a spendere 37 euro al chilo per una lattuga che riduce il 95% d'acqua, che poi è il 95%, attenzione, per cui poi bisognerebbe lavorare sulla quantità, no? Perché quanta ce ne metti, quanta ne... perché se è così forse sei idroponico, forse io non ne so niente di cultura idroponica, però forse ne utilizzi anche di me, non lo so, però sicuramente vai a modificare, a ridurre un impatto ecologico idrico che è già basso per quel prodotto, non sai poi se effettivamente quello che c'è dentro è quello che ti aspetti, e però lo paghi 37 euro al chilo.
Mi sembra che, no? Riflettiamoci anche sul pesto, no?
Certo, sul pesto è chiaro. E quindi, tornando al nostro argomento, noi adesso, allora, anche la Francia, no? Abbiamo visto, ha aggiunto la parola sovranità alimentare al suo ministero, no? Per cui, perché è evidente che se cioè questo è il concetto di sovranità alimentare, no? Anche slow food, no? Subito Petrini, che insomma, vabbè, lasciamo stare, si è subito preoccupato di dire sì, questa è una cosa che deve essere fatta, perché la doveva fare la sinistra e invece l'ha fatta la destra, eccetera, eccetera, no? Siamo tutti sulla base di questa definizione. Io credo che nessuno può essere in disaccordo sul fatto che si dovrebbe seguire questa politica di sovranità alimentare, però qualche dubbio
ogni tanto
ci viene,
qualche dubbio ci viene,
per cui no? Allora, che dubbi ci viene? Perché noi adesso potremmo fare anche un gioco, no? Se tu fossi la ministra delle politiche agricole e della sovranità alimentare, no?
Proprio sto momento storico mo devi chiedere.
E tu che faresti per dire, no? Tu faresti tante cose belle, immagino, no? Perché sì, è chiaro. E però loro che faranno?
Esatto, questo io un po' ti volevo chiedere,
noi non,
no?
Lo sappiamo.
Adesso abbiamo chiarito cos'è, che cosa, questa bellissima fiaba della sovranità, questa bellissima storia, speriamo che sia ancora una storia prima che diventi una fiaba, della sovranità alimentare. Quello che adesso diciamo, perché questi hanno preso questa bella cosa e ci hanno chiamato, dov'è la trappola, dai, dov'è l'inciucio, dov'è l'impiccio, no? Un po' ci possiamo arrivare forse. Dopo ci possiamo porre delle domande dopo quello che ci hai spiegato.
Possiamo speculare un po', no? Nel senso che, allora, è chiaro che così si ipotizza, no? Però analizziamo un po' quello che succede spesso, no? Perché come giustamente hai detto te, poi lì si parla di politiche agroalimentari, per cui in un sistema che si basa fondamentalmente sul costo del cibo e sul fatto, e questo lo sappiamo, che comunque questo sistema ci sta portando verso un danno ecologico importante, un danno della salute importante. Poi sicuramente ce l'accollano tutti a noi, cioè tutta colpa nostra, però è chiaro che non è così, no? Perché abbiamo parlato del discorso dei processati, di tutte quelle sostanze che noi andiamo a prendere e neanche ce ne accorgiamo, dell'alterazione del microbiota, cioè dell'insieme di tutti i microrganismi che stanno nel nostro intestino, eccetera eccetera, quindi non ripetiamo queste cose. Però di fondo è un potere forte, no? È un potere importante, un potere che deve sottostare poi a tante richieste, e non sono forse quelle dei contadini molto spesso, no? Per cui se noi andiamo a vedere quello che è successo, l'esempio classico, ma non solo da un punto di vista alimentare, ma chiaramente in questo caso parliamo del Nutri-Score, no? Noi l'abbiamo detto, non stiamo difendendo niente, né il Nutri-Score, né la batteria, quello che sia, però attenzione, andando a leggere e a vedere l'evoluzione di questa storia, o almeno l'inizio, che fu quella famosa dichiarazione di Salvini contro, e quella fu proprio l'inizio della storia, no? Contro il Nutri-Score, perché il Nutri-Score andava contro i prodotti tradizionali tipici italiani e contro la dieta mediterranea, no? E se ti ricordi ci fu questa lettera che scrivemmo, sì, tre, che era Paolo Vines, tanto lui sta a Londra, Ricciardi, che a sorpresa, che quindi insomma si è schierato e si è continuato a schierare in maniera abbastanza sorprendente, e io Paperino, con questi tre contro le dichiarazioni di Salvini, no? E da lì però poi la cosa si è evoluta, cioè qual è il messaggio? Il messaggio è che improvvisamente nel mainstream, a fronte di una serie di pressioni probabilmente da certi ambiti e una riflessione su quello che poteva portare un sistema basato sul colore giallo, rosso, arancione, verde, che per la prima volta ti dice guarda, non mangiare, be careful, stai attento, non ne mangiare tanto, non eccedere, e soprattutto in un confronto che è tra gruppi alimentari, e poi magari lo risentiamo, lo rivediamo, insomma in qualche modo vi invitiamo ad andarlo a sentire, che cosa viene lanciato? Viene lanciato il pericolo imminente di quello che è l'attacco a che cosa? Fondamentalmente ma più della bandiera nazionale, non lo so che ci abbiamo di importante, una cosa incredibile, la dieta mediterranea chiaramente, no? Per cui tutti amiamo la dieta mediterranea, sappiamo che in tutto il mondo sanno che cos'è la dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, e quindi che cosa fanno questi franzosi? Ci attaccano la dieta mediterranea e ci attaccano tutti i nostri prodotti, cioè il link è quello, cioè la minaccia straniera, esatto, nei confronti del nostro simbolo alimentare, e quello passa, perché poi purtroppo passa per forza quello, perché non è che tutti possiamo avere le competenze di andare a capire qual è la differenza dell'uno e l'altro, fermo restando che come abbiamo ampiamente detto un'etichetta non può influenzare le nostre scelte alimentari, siamo noi che dobbiamo fare il dirty job, no? Il lavoro sporco. Però poi da lì si è ampliato a macchia di leopardo, nel senso che ma sia sui social, se qualcuno, cioè lo stesso Herberg, no? Che è il professore dell'università francese, no? Che ha sviluppato questo indice, ha subito proprio attacchi mediatici, ma pesanti, su Twitter. Cioè andiamo verso, insomma, delle reazioni forti. Perché? Perché è chiaro che lui ha attaccato la dieta mediterranea, quindi tutti a difendere questa dieta mediterranea. Ma poi, come dicevo, si allarga a macchia d'olio, perché tutto questo poi prende tutto il movimento. Cioè, che succede? Succede che quando tre ministeri decidono di fare di prendere una strada, poi le modalità per, non dico convincere, ma anche coinvolgere, esatto, le società, gli esperti, i professionisti, sono molto facili. E questo, cioè, io credo che poi ognuno che lavora nel settore dovrebbe farsi un'idea. Non parlo della popolazione, che dovrebbe anche farsi un'idea, però sicuramente chi lavora nel settore, per cui si creano una serie di spaccature, una serie, però di fondo a favore del Nutri-Score non c'è quasi nessuno. Ma non perché io sia a favore del Nutri-Score, ci mancherebbe, io l'ho analizzato, no, i pro e, no, certo, contro di tutte le due cose. E c'è un, senza ritornare nello specifico, c'è un punto focale, sostanziale, tra i due approcci, quello ministeriale e quello del Nutri-Score. Il Nutri-Score chiaramente è legato al cibo, ai singoli alimenti, dandoti questo semaforo. Ok, può essere fallace, può essere migliorabile, quello che sia, ma è chiaro, arriva. Dall'altra parte noi abbiamo un approccio che invece è legato non più al cibo singolo, ma è legato all'insieme degli alimenti che mangi, e che prevede che tu calcoli esattamente tutti i nutrienti che mangi nel corso della giornata per riempire questa famosa batteria. Per cui diventa una modalità estremamente difficile da seguire, anche noiosa, e come abbiamo detto nell'esempio più classico, canonico, che chiaramente non ha mai citato nessuno perché è evidente che non può essere ripreso: se io prendo la mia quantità, la mia dose giornaliera di zucchero dalla frutta è un conto, se io la prendo dalle bevande gasate è un altro, ma alla fine la batteria è sempre piena. Per cui, che dire, speriamo che non sia questo il mainstream, però è chiaro che qualche dubbio arriva, e allora bisogna capire qual è la direzione, no? Che possono essere tantissime. Sarebbe il caso di riaumentare il discorso della biodiversità, pomodori, peperoni, zucchi, cioè noi abbiamo, cioè c'è una riduzione della clamorosa, cioè io penso che ci saranno almeno, non so, 50 tipi di pomodori, ma butto lì un numero, noi ne vediamo 3, 4, 5, quindi il discorso della biodiversità, ma per non entrare poi nello specifico, perché non ho competenze, del guadagno dei contadini, di quanto arriva, del passaggio, no? Che di tutta la catena, e soprattutto la curiosità del come si fa quel prezzo, perché quando come tu vai al mercato, sì, anche al mercato, e vedi che i fagiolini o le zucchine costano 10 euro al chilo, e tu dici, madonna, e com'è possibile? Sì, l'acqua, la guerra, il Covid, quello, ogni volta c'è qualcosa, no? Per cui è chiaro che non le controlli queste dinamiche, no? Per cui diventa sempre più complicato, e quindi per quello poi sarebbe importante, e lì ritorniamo al discorso dello Scampesinos, no? Un'agricoltura che favorisce il territorio, che non è, e favorisce anche le, come dire, le interazioni, le contaminazioni. Ma che questo non vuol dire quindi che noi banneremo, che ne so, il kebab o il sushi, per dire, no? Non è quello è una stupidaggine. E invece però il ritorno a quella che è l'approccio alimentare dei
anche che i centenari. Contadini locali sperimentino anche la coltivazione di cose nuove, però decidendo che è diverso, poi rimane una gestione territoriale ben diversa di quella del fatto che arriva uno, si compra oppure schiavizza tutti a coltivare l'avocado, che certo. Cito l'avocado perché è uno degli ultimi massacratori dei territori e dei paesi, però no, quindi comunque una gestione intesa in questo modo, ci può essere un interscambio, c'è un mantenimento di tutti quelli che sono i prodotti dei luoghi, no? E quindi anche nella loro varietà. Cioè, se chi frequenta, io non so, vado al mercato rionale, comunque non è che c'è anche, cioè, io dicevo, possibile se trova la frutta? Sempre tre cose c'hai? Possibile, c'è solo questa le frutta al mondo? No, poi casomai trovi l'ananas e poi trovi solo e mele, pere, arance, non è che se varia tanto. Dico, possibile veramente? No, nel senso che anche questo non è che andare al mercato significa poi ancora avere questo tipo di legame, perché anche i mercati rionali non sono esattamente così, a meno che non siano per esempio i mercati che conosciamo, no? Quelli che hanno un'organizzazione più attinente a questo, che è comunque diversa da quella che ci viene data come diciamo dal sistema. Quindi questo è assolutamente vero, la mancanza anche di una conoscenza delle verdure stagionali, certo, tutto questo discorso che abbiamo fatto tantissime volte. Io nel podcast di questa trasmissione volevo linkare sotto la trasmissione che avevamo fatto sul Nutri-Score, perché secondo me, insomma, questi hanno appena cominciato, ma appunto, no? Ci sarà da sentir parlare. Credo che casomai sarà il momento in cui davvero bisognerà ragionare su come poi difendersi e appunto dare molti alimenti, perché appunto, se poi ricordiamo, se ci ritroviamo a parlare di cose come il Nutri-Score, è perché è nato dal fatto che già si leggono poco le etichette e quindi serviva un metodo ancora più rapido per far vedere alle persone, no? Per dare al consumatore una possibilità di valutare che si sta mangiando, in certo senso. Quindi una richiesta di una sintesi assurda, perché poi, come tu dicevi, appunto, molti alimenti, quello che dipende, l'alimento non è solo quello che ti mangi, anche la sua produzione, come è arrivato lì, eccetera eccetera. Quindi una mancanza di cultura proprio, ma lo dico anche come paese in generale, no? Rispetto all'alimentazione, dove poi tutti sembra un po' la dieta mediterranea diventa un po' l'alibi, no? Faccio la dieta mediterranea, faccio bene, anche quella ricordiamoci cos'è, perché è una cosa abbastanza specifica che rispetta poi tutta una serie di canoni. Quindi direi che insomma, ricordarlo non fa male.
No, ma assolutamente è quello il discorso, insomma. Cioè, per questo poi ripeto, in maniera molto pragmatica, cioè voglio dire, io credo che quasi tutti sappiamo che certi alimenti proprio non ci fanno benissimo, insomma, no? Non ci sarebbe neanche bisogno del semaforo. È chiaro che quello è un aiuto diretto, e capisco anche che sia un qualcosa che per alcuni può funzionare, perché magari, no, è un momento di riflessione, dici, caspita, c'è il rosso, ok, però capire che si tratta appunto di mangiarne di meno, non di eliminarlo. E poi anche lì, no, ma se è stato adottato dalla maggior parte dei paesi europei, no, ma che loro non hanno i loro prodotti tipici e tradizionali, ma che ci abbiamo solo noi? Ma poi che vuol dire? La differenza la fa anche la qualità dell'alimento stesso. Cioè, però è chiaro che nel momento, cioè la strategia da sempre di chi non vuole che si parli di un certo alimento che può essere associato a una problematica di non funzionalità e di salute, qual è? È la parola magica, che è quella di è stato fatto moltissimo per tutto quello che riguardava i grassi soprattutto, ma anche lo zucchero, cioè il dire, ma non esiste un alimento che fa male, dipende sempre da quanti, e quello è vero, è sacrosanto, ci sta tutto. Però poi è chiaro che quello è quello che si dovrebbe fare. La Real Life Nutrition, la nutrizione proprio nella vita quotidiana, ci dice l'opposto, che poi di quegli alimenti noi ne consumiamo tantissimi. Ne consumiamo tantissimi perché alcuni ci danno anche una sorta, come dire, di dipendenza per certi aspetti. Per cui non si può sempre giustificare tutto sul fatto che non c'è nessun alimento che fa male. È vero, è assolutamente vero, è la realtà dei fatti. Però allora analizziamo quell'alimento scusate, sulla base del consumo e degli studi epidemiologici che li associano all'insorgenza di fattori di rischio, perché lì ormai ce l'abbiamo chiaro il quadro è evidente. Però è un po' è difficile poi riuscire a definire, a convincere un po' le persone. Ma perché? Ma facciamoci caso, no? Allora, voglio dire, ma il cibo è veramente diventato l'oppio dei popoli, no? Cioè, noi ormai, per esempio, le trasmissioni quelle sugli chef, no? Cioè, voglio dire, io l'avrò vista forse una volta, io le odio proprio, cioè non le sopporto. Cioè, innanzitutto che c'è un clima nazista, questi qui possono avere potere di vita e di morte su quei poveracci che cucinano, no? Se sbagliano una cosa e fanno una cosa, si trattano malissimo, cioè delle cose allucinanti, no? Però è chiaro che l'aumentare delle trasmissioni legate al cibo non è un problema, perché non lo è, però distoglie l'attenzione, cioè ragioniamo.
Beh, comunque anche assolutamente, secondo me, specchio morboso, insomma, voglio dire, cioè, come partendo da là, finendo a, no, tutte le patologie di relazione, no, voglio dire, comunque il cibo, io non lo so, io abito in un quartiere, negli ultimi 10 anni c'è sta solo da magnà, potremmo sfamare certo. mezzo corno da prenzo, ma veramente certo. è una cosa allucinante il cibo, come anche, no, la produzione industriale, prima dei tramezzini, mo si chiama, prima c'era la pizza al taglio, mo si chiama pizza, certo. prima c'è stava, cioè, comunque c'è proprio altro che la settimana della moda a Milano, è veramente un po' così.
Ma è quello, però, no, se ci pensi,
specchio di un'industrializzazione di questa pseudo tradizione, no?
Certo, ma se tu, allora facciamo un po' mente locale, no? Su quello che passano le televisioni, no? Parliamo di televisione, ma poi è un po' uguale un po' dappertutto. Però se uno pensasse un po' al rapporto che c'è tra i programmi che parlano di cibo inteso proprio come cooking, no? Come cottura, come gestiti da chef vari, eccetera, e i programmi che parlano di educazione alimentare, di scienza legata all'alimentazione, è chiaro che non regge il confronto, no? Anche ammettendo un vantaggio clamoroso per la parte chef, però qui stiamo proprio a capo tecnico alla prima ripresa, cioè non c'è niente. Perché? Perché che succede? Cioè, io vedo i colleghi che vanno in televisione e purtroppo poi la scena del nutrizionista in televisione è sempre la stessa, c'è questa pianura di alimenti, c'è il cuoco di là che ti cucina il piatto, e alla fine si arriva sempre a dire quello che non è mai sbagliato, ma che non
è
educa,
troppo, esatto.
ma che non educa. Perché? Perché ci sono varie cose. Uno, l'approccio del professionista che va in televisione, che non vuol rischiare di non essere chiamato più, perché quello c'è. È un dato di fatto, ma sai, se dico una cosa sbagliata poi non mi chiamano più, no? Poi, di fondo, quindi che fai? Vai nel mainstream, cioè vai a ripetere sempre le stesse cose. Oppure sciorini una serie di dati quantitativi sul contenuto di XYZ in cipolle, banane e patate, che la gente il giorno dopo non se le ricorderà mai e che tu puoi andare a vedere ormai in un secondo su internet. E quindi come fai a fare educazione alimentare in quel senso? Cioè, non è estremamente raro vedere qualcuno che parli di argomenti un po' diversi, che vada ad affrontare aspetti, appunto, che siano come quelli, che ne so, l'immunonutrizione, l'agronutrizione, ne abbiamo viste di cose, no? Diverse. Però poi alla fine il messaggio è sempre lo stesso. La gente ormai quel messaggio lo conosce, abbiamo visto come le persone non seguono quel messaggio, e questa è una delle cause delle problematiche che abbiamo, per cui lì ci deve essere un passo diverso, ma un passo diverso proprio anche di sinergia tra i ministeri. Cioè il Ministero delle Politiche della Sovranità Alimentare e il Ministero della Sanità, e si parlano poco, si parlano poco, invece si dovrebbero parlare molto di più, ma assolutamente, sono due contenitori diversi, è vero, ma ormai sono due contenitori che sono assolutamente interconnessi, per cui è chiaro che si dovrebbero in qualche modo anche sincronizzare e cercare di proporre un qualcosa di diverso, che arrivi soprattutto a tutti gli strati della popolazione, perché questo è l'aspetto importante.
Sì, infatti arriviamo sempre a quel dunque, che è quella educazione. Educazione anche basica, perché invece è proprio inesistente, direi, insomma.
Per cui che ci possiamo aspettare da sta sovranità alimentare?
Che ci possiamo aspettare?
Campagne per il ritorno ai semi antichi, la banca del seme, la biodiversità, l'aumento l'abbassamento dei prezzi. Per esempio, una cosa che potrebbero fare in quest'ottica.
Ma stai sognando, delirando?
No, ma stiamo facendo il gioco, no? Che cosa,
no, vabbè, certo,
che cosa vorremmo che facessimo, insomma, che facessero, no? Che ne so. dei fondi specifici per fare in modo che degli alimenti che magari costano tanto improvvisamente arrivano e possono essere comprati da tutti, no? E parlo, che ne so, del biologico magari, no? Assolutamente, cioè un qualcosa che permetta a tutti di acquistare quegli alimenti. Oppure anche la stessa cosa sugli alimenti praticamente per senza glutine, non dovrebbero, cioè è chiaro che lì poi chi ha la celiachia chiaramente è evidente ha poi una sorta di come dire di coupon, no? per comprare quegli alimenti, però non so se hai mai visto, costano veramente tanto, no? Per cui vedete come quando andiamo a nello specifico ci rendiamo conto di quello che abbiamo detto probabilmente dalla prima volta, cioè in qualche modo l'evoluzione delle politiche alimentari è stata questa: sei passato da un modello che in maniera naturale, in maniera semplice, era assolutamente sano e sostenibile e che si basava su tutte queste parole, tutte queste azioni, queste definizioni che abbiamo letto nella definizione di sovranità alimentare. Improvvisamente in 50 anni cambia tutto, arrivano prodotti che non avevamo mai visto, arriva un'abbondanza di cibo spaventosa dove ci giriamo, mangiamo sì, a qualsiasi ora del giorno e della notte, mangiamo e poi dopo che succede? Ok, non vi preoccupate, adesso quelle parole chiavi, buono, sano, genuino, qualità alimentare, eccetera, ci penso io, ci e penso. Quindi vi rivendo a 5-10 volte tanto tutto quello che era vostro.
Esatto.
E allora qua bisogna
questo
invertire, però come invertire questo?
Esatto, fa paura.
Ci penserà il ministero del il nuovo poi, ministero della sovranità alimentare, sicuramente.
Continuiamo così, continuo a pensarlo come un'entità un po' astratta, perché ne posso fa, te dico proprio la mia, perché insomma voglio dire, ecco, sì.
No,
è
però
il grosso punto.
Adesso scherzi a parte,
vedremo,
insomma,
vedremo.
È chiaro che secondo me ci sono tanti aspetti su cui un po' essere allertati sicuramente, cioè non possiamo ancora dire nulla perché la scelta è una scelta chiara, netta e giusta nel nome, ma la scelta giusta del nome vuol dire che io parto da un approccio giusto che non può essere assolutamente esatto. Poi che metto dentro al contenitore della sovranità alimentare in termini di fondi, di politiche agroalimentari, e adesso siamo lì e vediamo, perché è chiaro che non c'è da quelle quattro righe. Molto spesso poi bisognerà capire come vengono rispettate, no? E a volte è molto facile far sembrare che vengano rispettate. Infatti. È quello il problema, perché ripeto, quando crei un mainstream di informazione che va in quella direzione, diventa difficile ascoltare quelle vocine che sono in qualche modo contro, no? E dicono altro. Perché soprattutto poi non li hai gli strumenti per poter valutare. Perché la massa di informazioni è talmente grande, per cui sicuramente è una mossa ragionata, una mossa probabilmente intelligente per arrivare agli scopi che vogliono, e vediamo quali saranno, perché direi che abbiamo iniziato alla grande, insomma, con...
Ci sarai più utile che mai quest'anno,
vedremo, sarà da divertirsi.
Sarà insomma. Da divertirsi, esatto, proprio per questo. Io, visto che manca ancora qualche minuto, hai sfiorato prima, insomma, e poi... Comunque è un tema che per forza entra quando trattiamo dei temi specifici, che un po' quello ci dicono che, ti dicono che è facile, no? È facile. Non so se vogliamo anticipare qualcosa su quello che sarà l'inizio del nuovo corso di Foodopia, anche fuori, intendo, da queste mura, perché così mi veniva in mente le fake news che sono un po' rimaste nei cicli che abbiamo fatto, le abbiamo sempre fatte entrare senza dire che erano proprio quelle. Ma insomma siamo partiti dall'esempio, insomma, dalla realtà, per arrivare un po' in quella che sarà il momento in cui invece focalizzeremo su quello che significa certo. Fake news, questi linguaggi che vengono usati per spingerci veramente il lattughino appeso d'oro, il rocul appeso d'oro.
E assolutamente sì, cioè dopo diciamo la pausa estiva lunga più o meno, torniamo con Foodopia al Forte Prenestino, questa volta di domenica, all'interno del mercatino Terra Terra, ed è una scelta proprio mirata.
Prima o poi dovrà succedere.
Perché è chiaro che il mercato terra-terra è la logica, come dire, meta e luogo dove comunque inserire i seminari o comunque l'approccio di Foodopia, perché chiaramente poi c'è un discorso di interazione con non solo con i laboratori del Forte ma con tutte le realtà, e che è questo poi il Foodopia.2, no? Foodopia.2.0, cioè iniziamo, facciamo queste cose, i pranzi, le cene, ok, poi dopo però cominciamo a interagire con terra terra, interagiamo, non so, con Genuino Clandestino, esatto, con tutti gli attori che ruotano intorno a questo pianeta alimentare del cibo, perché quello è l'unica speranza, non solo per far rete ma per valorizzare poi le competenze di tutto, e anche quello che accadrà poi, visto che ormai io farò questo qui su Fake News e probabilmente un altro su diete, sulle famose diete che abbiamo già toccato qui, però poi è chiaro che lasceremo lo spazio ad altre persone, altri argomenti, altri contenitori, quindi l'antropologia, l'economia delle produzioni agricole, metodologie pratiche anche per conservare i cibi, le modalità di cottura, cioè spazieremo, non è solo questo primo, questa prima startup in qualche modo, no? Per cui è proprio ampliare le contaminazioni, ampliare i soggetti e l'oggetto degli interventi, sia in radio che al Forte e in ogni altro luogo dove necessita la nostra, dove c'è un grido, dove si alza un grido di un cibo,
Foodopia è qui,
noi ci siamo, e proprio perché è quello l'idea, il punto, no, dove vogliamo arrivare, no, in qualche modo. Quindi tornando al prossimo evento, il prossimo evento sarà il 20 novembre, quindi Forte Prenestino alle 17, e l'argomento questa volta è fake news in nutrizione, come difendersi, quindi il solito approccio della domanda, come difendersi, che facciamo, ci andremo a vedere, riprendendo anche alcune di quelle di cui abbiamo parlato a spot, però poi entrando anche in altre, nelle varie tipologie di fake news che possiamo incontrare, e soprattutto cercare di suggerire un approccio che possa permetterci, senza essere esperti di tutto, di capire se effettivamente quello che ci stanno dicendo è una baggianata tremenda oppure no, perché poi è quella la cosa che dobbiamo
smontare,
filtrare, no? Perché poi quando entriamo nello specifico diventa difficile, ma diventa difficile proprio se, perché dici sì, segui l'approccio scientifico, però l'approccio scientifico stesso richiede anni per definire alcune cose, però c'è l'approccio scientifico di una fake, di una news che può essere in qualche modo, può avere pro e contro quell'informazione, e poi c'è proprio la cosa clamorosa, cioè, ma proprio ieri, guarda, non so, ma ha scritto una giornalista di Vanity Fair.
Oh,
scusa, mi sono sentito,
scusa,
tutto
cominci,
wow.
Ciao.
Ciao, che
Vanity
target.
Fair.
Wow.
Dimmi un po'.
Insomma, Vanity Fair, perché? Allora, è successo questo. Pare, io non l'ho neanche visto perché hanno subito ritirato, la Barilla ha prodotto un video dove praticamente parlava, ma non parlava di insetti edibili, no, delle farine, eccetera eccetera.
Attenzione.
Qualcuno ha pensato che volessero in qualche modo produrre, no, la pasta con le farine insetti. Non lo sappiamo, cioè quello, io ripeto, non l'ho visto. E quindi subito si è scatenato un putiferio sulla rete, perché poi attraverso cosa? Pare che hanno ripreso un post di non ho idea chi, perché io non l'ho trovato minimamente, di circa 2 anni fa, dove veniva detto che gli insetti contenevano una certa tipologia di ormoni steroidei e la chitina, che è quel polisaccaride che insomma forma l'esoscheletro, no, degli insetti stessi, e che, attenzione, questi due composti, l'ormone e il polisaccaride, inducevano cancro, insomma creavano il delirio, per cui non si potevano assolutamente mangiare gli insetti. Per cui la giornalista mi chiede, guardi, vorrei che lei in qualche modo desse un parere su questa cosa, no? Perché ma parere che era già stato dato da altri in precedenza, cioè c'erano già, cioè questa è, non è una fake news, è una no news, questa è proprio una cosa senza senso, no? Perché? Perché come comunque anche il Ministero della Sanità ci ricorda, negli alimenti la presenza ci può essere di qualche ormone, ma non è sicuramente a livelli, almeno in condizioni controllate, insomma, dannosa per la salute, e tantomeno per la chitina, cioè il fatto che noi non la possiamo digerire come la cellulosa stessa, però noi abbiamo l'esempio della fibra, no? La fibra neanche riusciamo a digerire, no? Però è la fibra quella che ci aiuta, perché in qualche modo aumenta il aumenta praticamente il nostro senso, no, di sazietà. C'è poi anche questo discorso di interazione del microbiota, eccetera. Per cui, e ci sono tantissimi alimenti che hanno la chitina, no? Per cui le alghe, anche alcuni funghi. Per cui è chiaro che non ha proprio motivo di esistere una notizia del genere. Eppure, però hai capito che la
te chiamavano
no, 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 che mi chiamavano i
Tifer, no, no,
che la
arriva.
Barilla leva il video.
Perché?
E questo però ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere che se una multinazionale, un'azienda così importante in ambito alimentare, per una critica che è chiaramente
fuori
senza
bravo.
Senso, rimuove subito il video, vuol dire che, attenzione, una speranza c'è in un'ottica di resistenza alimentare. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che, e questo è vero, tutte le aziende alimentari sono iperattente alla critica del consumatore quando arriva a un certo livello, nel senso che se in qualche modo, e questo ci deve far capire che un po' di potere forse ce l'abbiamo, se tu improvvisamente decidi di non prendere più in una zona, se facciamo un esperimento e decidiamo tutti a 100 celle, che ne so, non mangiamo, non compriamo più una cosa, che non so, possono essere macine poverine del Munio Bianco, non so, pure buone, cioè anche lì, però una cosa qualsiasi, se ne accorgono subito e subito accade qualcosa, cioè loro intervengono in qualche modo, o abbassano il prezzo al mercato,
subito.
Cambiano qualcosa, dicono qualcosa, cioè succede. E allora che vuol dire questo? Vuol dire che in qualche modo noi, con le nostre scelte, quel palazzo imperiale
abbiamo questo potere,
no?
Che poi è il potere un po' del consumatore della morte, no?
Però non ce ne rendiamo conto, magari,
no, infatti.
E quello è il problema, per quello dobbiamo aumentare la nostra conoscenza sotto questo punto di vista, e soprattutto la nostra consapevolezza, che possiamo in qualche modo avere un certo potere, perché essendo un sistema che si basa proprio sul consumo degli alimenti, sull'acquisto degli alimenti, se tu non li compri è qualcosa succede, cioè un feedback arriva a chi deve arrivare e chi monitora in maniera certosina tutto quello che accade. No?
Eh sì, perché poi sono industrie con gli uffici apposta per vedere queste
cose. Ma l'olio di palma è stata la stessa cosa, no? Tutti addosso all'olio di palma e allora lo cambio, magari mi metto una cosa che è ancora peggio, però non fa niente, cioè l'importante è togliere l'olio di palma, perché lì è stato clamoroso, no? Parte e nessuno più compra niente con l'olio di palma.
Sì, veramente.
Cioè, per cui è bidirezionale, no?
Tutti con la scrittona, tutti con la busta con sopra scritto no olio di palma.
Cioè, poteva esserci dentro, che ne so, un cadavere,
sì,
però non c'era olio di palma, ok, lo compro. Cioè, però, capito, su questo noi dobbiamo ragionare.
Sì.
Non dobbiamo essere schiavi di questa tipologia di marketing, purtroppo, e dobbiamo sempre cercare di ragionare.
Bene Mauro, io ti ringrazio veramente tanto per questo, insomma, per questa chiacchiera che è stata sicuramente importantissima per dare un po' uno sguardo d'insieme a questo nuovo ministero, ma insomma a tutto quello che noi dobbiamo anche fare e imparare a tornare a conoscere, per imparare a fare un'ottima resistenza. Come dicevi, ce ne vorrà per tante cose, stiamo a vedere, perché se dicono sovralimentare, come abbiamo visto, sarebbe una cosa bellissima, magari ci cascano.
E che
lasciamo su.
Vabbè, noi siamo
tempo,
qua però,
noi siamo qua.
Noi siamo sul pezzo, cioè
sempre.
Noi siamo partiti in parallelo.
Esatto.
Sovranità alimentare, eccoci. Abbiamo definito che cos'è. Ok, adesso vediamo che succede.
E quindi noi siamo qui, insomma, chiaramente da questa radio avrete i vostri memorandum per gli appuntamenti che saranno invece al Forte, torneremo sicuramente a parlarne anche da qui alle 19:28 minuti, un pochino di tempo per arrivare a Tabula Rasa, vediamo se riusciamo a chiamare anche qualcuno rispetto agli ultimi eventi, come dicevo, del Lago della Snia, ma non ne sono sicura, altrimenti, come vi dicevo, alle 20 Tabula Rasa, e allora ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa, e questa come sempre la nostra sigla.